Недолго музыка играла.
E con il sottofondo introduttivo appropriato torniamo a parlare di conflitto russo-ucraino in termini di analisi del portato delle tecnologie in campo. Passiamo a leggere e commentare alcuni estratti da un articolo del Washington Post che rilancia un'analisi ripresa da più testate mainstream rispetto a come la guerra in Ucraina sia un fronte di sperimentazione di sistemi d'arma ad alto contenuto tecnologico, confermando appunto la dimensione di vetrina multipolare del settore bellico: industrie europee, industrie statunitensi, russe, turche, iraniane e via dicendo, con la stessa prossimità con cui espongono pacificamente i propri prodotti alle fiere e agli expo mondiali, le testano sul campo. Ma oltre al marketing, come vedremo, c'è di più. La guerra in Ucraina, il più grande conflitto europeo dal 1945, presenta una sconcertante combinazione di tecnologie tattiche vecchie e nuove. I duelli di artiglieria, i campi minati, la guerra di trincea sembrano usciti direttamente dalla Prima Guerra Mondiale, eppure gran parte del fuoco dell'artiglieria ucraina viene ora individuato dai droni e regolato su tablet collegati via satellite a internet. A volte sembra un mashup di Tutto tranquillo sul fronte occidentale e Blade Runner. Gli eserciti di tutto il mondo stanno seguendo da vicino i combattimenti per ottenere informazioni dettagliate sulla guerra del XXI secolo. Ecco qua emerge un punto molto interessante. Sapendo che stanno osservando una serie di prove di tecnologie che diventeranno sempre più onnipresenti e importanti nei conflitti futuri, stiamo studiando approfonditamente non solo l'Ucraina, ma anche l'Indo-Pacifico e ciò che sta accadendo con tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico. Così ha dichiarato il generale James E. Riney, comandante della Army Futures Command, la struttura militare per la modernizzazione dell'esercito statunitense, che spesso collabora con la DARPA, che è però l'agenzia che ha funzioni più che altro di ricerca e sviluppo concreto di tecnologie, mentre invece AFC, Army Futures Command, è più attento agli scenari. Infatti vediamo come prosegue il comandante. La chiave è capire cosa non cambierà, cosa sta cambiando radicalmente e come applicare queste intuizioni. Insomma, il conflitto in Ucraina è qualcosa da continuare a foraggiare, anche perché offre una serie di dati, una serie di potenzialità di studio che evidentemente servono per investimenti più sul lungo termine rispetto alla macchina bellica e alla sua traballante egemonia, parlo di quella statunitense ovviamente. Non è facile trarre conclusioni mentre la guerra è ancora in corso ed entrambe le parti sono incentivate a mantenere segrete le informazioni di base sul numero di vittime, sulle spese per le munizioni e su altri parametri cruciali. Ciò aiuta a spiegare l'ampia divergenza di opinioni tra gli analisti militari sul conflitto e sulle sue lezioni. Questo ovviamente serve anche per consentire lo spazio di manovra della propaganda da entrambe le parti. Comunque sentiamo cosa dice Stephen Biddle, professore di relazioni internazionali alla Columbia University, che ha recentemente sostenuto su Foreign Affairs che la guerra russo-ucraina è stata caratterizzata più dalla continuità tattica che dal cambiamento. Sebbene la guerra in Ucraina abbia visto l'uso di molti nuovi equipaggiamenti, il loro utilizzo non ha ancora prodotto risultati trasformativi. E Biddle ha ragione, la guerra in Ucraina dimostra che l'era della guerra industriale non è passata. I paesi hanno ancora bisogno di molta artiglieria, di carri armati e altre armi vecchio stile. La guerra è stata un campanello d'allarme per i paesi occidentali che negli ultimi anni non hanno prodotto abbastanza munizioni per artiglieria e altre forme di sistemi d'arma. L'esercito americano sta ora aumentando la produzione, infatti, di proiettili di artiglieria. Da un lato questo è assolutamente vero, ha dato un fortissimo impulso all'industria bellica, strano, no? Quando scoppia una guerra, ma soprattutto al di là della produzione di massa di di proiettili, di munizionamenti. La qualità dei munizionamenti è decisamente cambiata, visto che molti di questi sono a guida GPS, quindi hanno dei gradi di autonomia diciamo diversi rispetto al munizionamento tradizionale. Ma proseguo: la guerra ha anche mostrato i limiti della semplice massa, aggiungerei massa sacrificabile. In guerra, se avere un sacco di truppe e carri armati fosse stato sufficiente per vincere, i russi avrebbero preso Kiev molto tempo fa. Il successo dell'Ucraina nel tenerli a bada, inizialmente impiegando sistemi d'arma portatili come missili Javelin e Stinger, evidenzia i profondi cambiamenti in corso. Allora, fermiamoci un attimo, riprendiamo alcuni di questi ultimi passaggi. Emerge come, oltre alla dimensione appunto di vetrina dell'industria bellica, sia una guerra che le potenze stanno alimentando anche per testare e imparare quali sistemi e quali combinazioni risultino vincenti nei potenziali conflitti simmetrici a venire. Ed è davvero molto interessante osservare la Cina, nella sua assenza, ovvero la Cina come unica grande potenza che si sottrae da questo contesto di marketing, di test, di analisi. La Cina non sta fornendo tecnologie, se escludiamo i droni commerciali convertiti a uso bellico che sono usati però da entrambe le parti, quindi non sta entrando in campo e quindi però al contempo non sta scoprendo le carte. Tutto questo che veniva descritto da analisti statunitensi su come questo conflitto russo-ucraino sia fondamentale per leggere nuove tattiche del futuro, bene, la Cina non sta scoprendo le carte. Un altro punto invece sottolineato nel passaggio successivo: non si tratta di chi metta in campo una game changing technology, una tecnologia dirompente, non si tratta di chi detenga una nuova tecnologia in grado di surclassare tutte le altre, quanto invece di come si combinino vecchi sistemi d'arma con nuovi elementi di calcolo, per esempio di intelligence, di sistemi di guida satellitare delle munizioni, di automazione e via dicendo, in cui robotica e intelligenza artificiale arrivano a ricoprire sempre maggiore rilevanza. E probabilmente anche in questo la Cina sta osservando con molta attenzione che cosa avvenga sul campo, senza però mostrare le sue carte, senza riaprire il solito argomento affrontato e anche pubblicato in podcast la scorsa settimana, qualora vi interessasse. Ricordiamo solo che la grande competizione geotecnologica tra Stati Uniti e Cina riguarda proprio anche l'utilizzo di semiconduttori e di potere di calcolo in ambito militare. Infine si cita in un passaggio l'oscurità, l'opacità sul numero reale di morti. Come si diceva, questo nascondere i dati serve per lasciare campo alle manovre di propaganda, serve a gestire e nutrire il consenso all'interno e all'esterno dei propri confini, ma sta dimostrando come una guerra simmetrica abbia ancora molto a che fare, ancora oggi, con la disponibilità di vite umane da mandare a morire. E questo lo stiamo osservando con le politiche di coscrizione, con gli arruolamenti nelle carceri, con i contractors, con i mercenari, insomma, ma anche come risonanza che arriva fin qui in Italia con la militarizzazione della retorica di Stato e con la militarizzazione della scuola. E proprio tornando, insomma, in questa oscillazione tra tecnologia e vita e vite, guerra fatta di intelligenza artificiale e di invece corpi organici maciullati, e proprio all'interno del campo del consenso rispetto alle vite macinate, al consenso interno, dobbiamo, soprattutto quello interno evidentemente, dobbiamo analizzare una funzione fondamentale dei sistemi d'arma autonomi, perché sostituire tecnologicamente il proprio denaro con le vite della propria popolazione e quindi poter mandare sul campo soldi trasformati in tecnologie, soldi trasformati in robots invece che ragazzi e ragazze, ebbene sappiamo quanto possa produrre più consenso. Da un lato sappiamo come le linee di credito siano molto elastiche per le guerre e le loro industrie, e quindi possiamo davvero immaginare come ci sia una progressiva sostituzione in, ovviamente nei contesti di guerra, di grandi economie industriali e tecnologiche che possono permetterselo, di progressivamente sostituire militari con sistema d'arme autonomi. Non ricordo adesso la citazione esatta, né tantomeno la fonte, ma il senso è abbastanza chiaro ed era una qualcosa del tipo: le guerre di solito finiscono quando toccherebbe anche ai figli della classe dirigente andare a morire sul campo di battaglia. Riprendiamo quindi la lettura e l'analisi di questo articolo del Washington Post sulla relazione tra tecnologie e guerra in Ucraina, soprattutto nella sua dimensione di prima drone war, di prima guerra di droni. Abbiamo osservato appunto la dimensione di vetrina del settore bellico, la dimensione di test tra forze simmetriche per cercare di prevedere gli scenari futuri. Abbiamo visto come forse proprio anche per questo motivo la Cina non mostri le sue carte. Abbiamo visto come i sistemi d'arma autonomi, o quantomeno che non comportino, che distanzino l'umano, come nei sistemi unmanned, i sistemi senza pilota, i droni e via dicendo, abbiano anche una funzione di riduzione delle proprie vite mandate a essere alla propria carne di cannone, insomma, cannon fodder, i ragazzi mandati a morire in prima linea. Ecco, ora passiamo ad alcuni passaggi che si concentrano proprio sulla guerra di droni. Il dottor Hames, illustre ricercatore presso l'Università della Difesa Nazionale, sostiene che, sebbene circa il 90% dei sistemi d'arma utilizzati da entrambe le parti, quindi Russia e Ucraina barra apparato bellico NATO, aerei, carri armati, artiglieria, veicoli corazzati e simili, siano stati sviluppati e spesso prodotti nel XX secolo, il restante 10% invece si tratta di novità e avrà un impatto trasformativo. Diversi analisti affermano che stiamo osservando sviluppi rivoluzionari e sottolineano innanzitutto l'uso estensivo dei droni nella guerra in Ucraina, molto più che in qualsiasi conflitto precedente. Questa di fatto si è trasformata nella prima guerra di droni. Un giorno potremmo guardare a quella in Ucraina e sistemi senza pilota più o meno allo stesso modo in cui la storia guarda alla guerra civile spagnola negli anni 30, come uno storico banco di prova per il futuro Blitzkrieg. Questo scrive Peter Warren Singer, membro senior del think tank New America, sempre proiettando gli eventi ucraini su una scala globale. La maggior parte dei droni utilizzati da entrambe le parti non sono stati costruiti per i conflitti, ma per filmare matrimoni e vacanze. Prodotti principalmente in Cina e facilmente disponibili per acquisto online, questi droni economici possono essere adattati per condurre la sorveglianza delle posizioni nemiche, possono persino essere dotati di granate o altri esplosivi grezzi da sganciare sui soldati nemici. A un livello più elevato di complessità, l'Ucraina ha ricevuto droni d'attacco dall'Occidente, per esempio i droni turchi Bayraktar TB2, lo Switchblade 300, che sono i cosiddetti loitering drones, droni kamikaze, ecco, vengono definiti, munizionamento volante che poi scende in picchiata, il Phoenix Ghost statunitense e il sistema australiano di consegna di carichi utili Corvo Precision, ultra economico e difficile da rilevare, fatto di cartone. Sistemi russi da parte loro sono diventati dipendenti dai droni autodetonanti Shahid di fabbricazione iraniana, dei loro droni Lancet e delle bombe plananti guidate da GPS. Poiché i droni volano lentamente, producono un rumore simile a quello di un tosaerba e dipendono da collegamenti di comunicazione che possono essere bloccati, sono facili da battere con proiettili, missili o contromisure elettroniche. Secondo il Royal United Service Institute, un think tank britannico, un drone quadrielica dura in media solo 3 voli in combattimento. Un drone ad ala fissa dura 6 voli. Questo think tank britannico stima che l'Ucraina stia perdendo 10.000 droni al mese, e in qualche modo analizziamo questa cifra pensando se si trattasse di pezzi di popolazione mandati a combattere e non di moltiplicatori del potenziale e di distanziatori, ecco. Ma i sistemi senza pilota sono così economici, generalmente costano migliaia o decine di migliaia di dollari rispetto ai milioni per gli aerei con pilota come gli F-16 o gli F-35, e quindi entrambe le parti possono facilmente acquistarne o costruirne sempre di più. E qui appunto torna la questione vite umane, torna la questione consenso, soldi trasformati in tecnologie mandati sul campo di battaglia al posto delle vite. Adesso droni o in futuro killer robots, lethal autonomous weapons, che vanno letti anche appunto nella loro funzione di sostituire tecnologicamente il proprio denaro alle vite della propria popolazione, quindi si mandano a combattere soldi invece, soldi tecnologici invece che ragazzi. La guerra sta già vedendo schierati sciami di droni e altri sono probabili in futuro, poiché paesi come la Cina e gli Stati Uniti producono in serie sofisticati sistemi autonomi. Il Pentagono, tra l'altro, ha recentemente annunciato l'iniziativa Replicator per acquistare migliaia di droni nei prossimi 2 anni. Alla fine, secondo l'analista dell'Università della Difesa Nazionale, Hames, appunto citato in precedenza, il punto di svolta saranno i droni abilitati dall'intelligenza artificiale, che cacceranno autonomamente i bersagli, e quindi ecco che si normalizzano appunto i sistemi d'arma autonomi, killer robots di cui facevo riferimento prima. Questa tecnologia che solleva difficili questioni etniche sta appena cominciando a fare la sua comparsa in Ucraina. Insomma, di killer robots ne abbiamo parlato in diverse occasioni e se vi interessasse potete trovare un sacco di podcast su radioblackout.org rispetto ai sistemi d'arma autonomi o killer robots, che dir si voglia. Aprirei invece una piccola parentesi su questo programma citato Replicator, programma del Pentagono. Vi leggo qualche estratto dal sito di analisi militare statunitense Breaking Defense. L'ultimo tema caldo nel campo della difesa statunitense è l'iniziativa Replicator, recentemente annunciata dal Pentagono, che mira a garantire la fornitura di migliaia di droni sacrificabili a basso costo nei prossimi 2 anni. Secondo gli analisti di Breaking Defense si tratta di un concetto lodevole che si basa sulle lezioni emergenti dall'Ucraina per concentrarsi sul conflitto Indo-Pacifico. Tuttavia, i requisiti operativi unici dell'Indo-Pacifico e le sfide inerenti al raggiungimento della scala di produzione desiderata sono sfide reali che Replicator dovrà affrontare, e semplicemente non ci sono molte opzioni disponibili che soddisfino entrambi questi obiettivi. In definitiva, affinché uno sforzo come Replicator abbia successo, il Dipartimento della Difesa dovrebbe cercare di investire in nuovi impianti di produzione di droni di proprietà del governo, non semplicemente nei sistemi stessi. Questo perché? Perché è importante capire che le classi di droni che si dimostrerebbero rilevanti nell'Indo-Pacifico sono fondamentalmente diverse da quelle rilevanti in Ucraina. Mentre le forze taiwanesi, qui si fa proprio il nome, sarebbero in grado di utilizzare piccoli quadricotteri e droni marittimi in uno scenario di difesa territoriale, il punto più vicino da cui opererebbero gli Stati Uniti è a più di 100-200 miglia nautiche di distanza con il territorio sovrano statunitense, più vicino a circa 1500 miglia nautiche. Beh, è molto, molto rilevante, insomma, quello che viene descritto da pezzi del mondo dell'analisi del settore bellico statunitense. Si cita molto esplicitamente Taiwan. Si cita Taiwan come obiettivo del programma di produzione di massa di droni Replicator. Si cita il fatto che i droni utilizzati non possono essere gli stessi dronetti usa e getta, ma vanno sviluppati nuovi droni economici da produrre in massa, ma che abbiano la capacità di coprire distanze diverse. Insomma, dagli estratti di questa analisi tratta da appunto Breaking Defense si osserva come tra gli analisti statunitensi la proiezione dei test effettuati in Ucraina verso un potenziale conflitto con la Cina sia un elemento assolutamente assodato, e anche il verificarsi del conflitto Stati Uniti-Cina con epicentro Taiwan sembra appunto certo. Quindi il conflitto geotecnologico che si fa conflitto militare per mantenere il primato tecnologico anche sul piano militare, insomma, questo è un po' il circolo vizioso. Conflitto geotecnologico tra Stati Uniti e Cina diventa guerra per continuare a mantenere il primato tecnologico anche in ambito militare. Sembra assurdo, sembra una spirale terrificante. Eppure può essere una piccola sintesi contorta di quanto sta avvenendo.